Allora diamo inizio a questo pomeriggio che ci auguriamo buono e senz'altro sarà buono con il sapore della parola di Fra Alberto. Do alcune indicazioni, suggerimenti perché possa essere vissuto così con una certa armonia il nostro trovarci insieme. Tanto io mi presento, sono Don Gianni Gambin, sono prete dal 1967, sono passato attraverso il 68 e dopo sono arrivato al 2006. Beh, e in questo tempo preparatorio al Natale, uno dei testi di Fra Alberto che possono esserci di aiuto è il libro che porta il titolo Nostra Signora degli Eretici. Ci auguriamo di essere degli eretici anche noi, in maniera da gustare questa Signora che ci vuol bene, Maria. Adesso allora ci accingiamo volentieri ad ascoltare, io direi, una stupenda, già ne abbiamo assaggiato il gusto, una stupenda, interessante, incoraggiante magia. Maggi.
Con una presentazione così, grazie Gianni e grazie voi a tutti. Ecco, proprio perché siamo in clima natalizio, nel continuare la nostra esposizione di brani che presentano la novità del Dio fatto conoscere da Gesù, presentiamo quello che è un classico brano natalizio, perché oggi pomeriggio, allora, abbiamo visto i vari aspetti del Dio di Gesù, un Dio liberatore che si mette a servizio degli uomini. Abbiamo visto questa mattina un Dio che da questo servizio e da questo amore non esclude nessuno. Gesù dimostra che non è vero quello che la religione insegna, che l'uomo peccatore deve purificarsi per essere degno di accogliere il Signore, ma al contrario, accogli il Signore e Lui ti purificherà e ti renderà degno del suo amore. Questo l'abbiamo visto questa mattina nel Vangelo di Marco. Oggi pomeriggio invece vedremo, anche come risposta a uno degli interventi, qual è l'atteggiamento di questo Dio e il peccato e i peccatori. Da sempre nella religione, sia quella giudaica, ma in tutte le religioni, il percorso del peccatore era questo: c'è il peccato, l'uomo si pente di questo peccato, si accusa di quanto ha commesso e offre un sacrificio riparatore alla divinità. E poi, dopo tutta questa trafila, Dio concede il perdono. Però tutto questo va bene in teoria, ma nella pratica ci sono molte persone che intanto non si pentono perché non trovano niente da cui pentirsi della loro situazione, oppure che non possono percorrere questo cammino penitenziale. E allora vediamo, in base ai Vangeli, qual è, anche su questo aspetto, la novità che Gesù ci presenta. È una novità incredibile, basta leggere per esempio il libro di Isaia, il capitolo 13, scrive il profeta: ecco, il giorno del Signore giunge. Il giorno del Signore non viene mai presentato come un momento bello, ma come un momento da aver paura, perché è tipico della religione incutere terrore, incutere paura, proprio per dominare le persone. Ecco, il giorno del Signore giunge, giorno crudele, di indignazione e di ira furente, che farà della terra un deserto e ne distruggerà i peccatori. Quindi l'attesa nel popolo di Israele era molto chiara. Quando Dio si manifesterà, o personalmente o nel suo inviato, nel Cristo il Messia, per prima cosa distruggerà i peccatori. Il regno di Dio, abbiamo visto che tardava ad arrivare proprio perché esistevano questi peccatori, e al tempo di Gesù c'era la lista già pronta delle categorie di persone che il Messia alla sua venuta avrebbe eliminato fisicamente. Nei primi posti della lista, oltre i pubblicani, erano considerati anche i pastori. Già ricordate l'annuncio di Giovanni il Battista? Arriva il Messia e ha in mano un'ascia. Ogni albero che non porta frutto lo taglia e lo brucia. Questa era l'attesa del Messia. Allora vediamo come l'Evangelista presenta
qual è l'incontro di Dio con coloro che vivono nel peccato e, come abbiamo visto per i pubblicani, gli evangelisti scelgono una categoria di persone che è talmente immersa nel peccato che anche volendo non ne può più venire fuori. Quindi le persone marchiate in una maniera indelebile da questa infamia del peccato. Ed è nel capitolo 2 del Vangelo di Luca l'incontro dell'angelo del Signore con i pastori. Ricordo ancora una volta che gli evangelisti non fanno storia ma teologia, e pur contenendo elementi storici, le loro narrazioni sono un insegnamento teologico valido per le comunità di tutti i tempi. Quindi non è adesso riandare a un episodio avvenuto 2000 anni fa, ma rendere attuale un messaggio sempre vivo e presente nelle comunità cristiane. Per comprendere il brano bisogna rifarsi a due fasi del popolo di Israele. Una prima fase è stata la fase nomade beduina, e in questa prima fase il pastore aveva un ruolo molto importante nel suo popolo ed era immagine del leader, del capo del popolo. Quindi nella prima fase del popolo, quella beduina nomade, il pastore era una persona molto importante. Ed è in questa fase che è nato il bellissimo Salmo che tutti conosciamo, il Salmo 23, "Il Signore è il mio pastore". Al tempo di Gesù questo Salmo metteva in crisi i rabbini. Dicevano: ma com'è possibile che Davide, ispirato dallo Spirito Santo, abbia definito il Signore il pastore? Perché nel frattempo c'era stato un cambio, un mutamento sociologico, e il pastore era diventata una categoria, una condizione di vita tra le più lontane da Dio. Perché man mano il popolo era diventato sedentario e dal mondo nomade, beduino, pastorizio, si era trasformato in un popolo di agricoltori. E come sapete dalla storia, da sempre tra agricoltori e pastori c'è stata inimicizia, perché gli interessi dell'uno nuociono agli interessi degli altri. I pastori hanno bisogno di campi dove far pascolare le pecore, ma gli agricoltori hanno bisogno di campi dove far crescere i loro prodotti. Quindi da sempre c'è stata inimicizia tra agricoltori e pastori. Fatto sta che al tempo di Gesù la condizione del pastore era quella considerata la più obbrobriosa. Si dice nel Talmud che era sconsigliato di insegnare ai figli il mestiere del pastore perché era un mestiere di ladro. Immaginate queste persone che vivevano lontane dai centri abitati, sempre con le bestie, normalmente erano mal pagati o non pagati per niente, e per sopravvivere si dedicavano al furto, alle rapine, per cui il Talmud proibiva assolutamente di acquistare qualunque cosa da un pastore, perché il prodotto che ti dà un pastore probabilmente è o rubato o frutto di una rapina. Non godevano di diritti civili, erano esclusi dal consesso delle persone, e addirittura si arrivava ad insegnare che si poteva tirare fuori un animale da un fosso, ma non un pastore. Quindi se trovi un pastore caduto in un fosso, lascialo star lì. Non c'è bisogno di tirarlo fuori, tanto anche se lo salvi fisicamente, lui è dannato per sempre. Perché, come per i pubblicani, valeva per i pastori la regola fissata dal Levitico, che per ottenere il perdono dei loro peccati dovevano restituire tutto quello che avevano rubato più un quinto, e i pastori non avrebbero potuto andare incontro alle persone che avevano frodato. Quindi il pastore a quell'epoca è considerata una categoria di persone lontanissime da Dio, che vivono immerse nel peccato, e soprattutto quando Dio si manifesterà li cancellerà dalla faccia della terra. Allora leggiamo questo brano importante del Vangelo di Luca. C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano facendo di notte la guardia al gregge. L'indicazione che notte non vuole essere soltanto un'indicazione cronologica. Nei Vangeli il termine notte ha sempre un'indicazione negativa, perché indica il mondo delle tenebre, la sfera del peccato. Quindi questi pastori sono immersi nella sfera del peccato. E un angelo del Signore si presentò davanti a loro. Nel mondo ebraico, nella Sacra Scrittura, si tiene alla distanza che c'è tra Dio e gli uomini e si evita di mettere in contatto Dio con gli uomini. Quando ciò era necessario, si adoperava la formula angelo del Signore. Pertanto, quando è nell'Antico e nel Nuovo incontriamo questa espressione angelo del Signore, non si intende mai un angelo inviato dal Signore, ma è Dio stesso quando entra in contatto con gli uomini. Normalmente questo angelo del Signore era la presentazione della parte violenta di Dio, era il Dio che castigava. Infatti l'angelo del Signore nell'Antico Testamento è presentato con in mano la spada sguainata, pronta a colpire, pronta a castigare. Tanto per avere un'immagine, avete presente l'immagine dell'angelo su Castel Sant'Angelo, l'angelo con la spada? Quello è l'angelo del Signore. Quindi l'angelo del Signore era una manifestazione di Dio che era destinata a castigare le persone. Allora, come sempre, quando leggiamo il Vangelo, dobbiamo metterci nei panni dei primi ascoltatori, di coloro che per la prima volta ascoltavano questo messaggio, abituati a pensare, secondo questa idea tradizionale, che i pastori sono peccatori e che Dio, come abbiamo sentito dal profeta Isaia, li distruggerà. Se qui leggiamo, e un angelo del Signore si presentò davanti a loro e li fulminò tutti quanti. Era questa l'attesa, perché Dio e i peccatori sono incompatibili. C'è il pio salmista che sospira, ah, se Dio sopprimesse tutti i peccatori, perché il regno non viene a causa dei peccatori. Allora qui abbiamo per la prima volta, e l'Evangelista anticipa l'insegnamento di Gesù, l'incontro tra la santità di Dio e le persone che sono immerse irrimediabilmente nel peccato. Cosa succede? Li fulmina, li brucia, li castiga. L'Evangelista scrive che la gloria del Signore li avvolse di luce. Non ci capiamo più niente. Qui c'è qualcosa che non quadra. Quando Dio si incontra con i peccatori, anziché castigarli, anziché incenerirli, li avvolge del suo amore. La gloria di Dio è l'espressione visibile di quello che Lui è, e quindi, essendo un Dio amore, li avvolge del suo amore. Ma non ci hanno insegnato che i peccatori non possono avvicinarsi al Signore e che, se proprio vogliono avvicinarsi, devono fare tutto un cammino penitenziale, di sacrificio, di preghiera? Ma non ci hanno insegnato che Dio detesta i peccatori e soprattutto Dio castiga i peccatori? Perché se alla gente non gli si mette un po' di paura, poi dopo la gente fa come gli pare. Allora bisogna mettere paura alla gente di un potere castigatore che viene niente meno da Dio e quindi non si fugge alla sua giustizia. Ebbene, quando Dio si incontra con i peccatori, non li umilia, non li minaccia, non li castiga, ma li avvolge del suo amore. Perché, e l'abbiamo visto in questi incontri, il Dio di Gesù non è un Dio buono, ma è un Dio esclusivamente buono. È un Dio amore che desidera comunicare il suo amore ad ogni persona, indipendentemente dalla sua condotta, dal suo comportamento o dalle sue risposte. Da parte di Gesù a ogni persona c'è una comunicazione di vita. Poi dipenderà dalla persona accogliere e rendere operativo questo amore. Ma da parte di Dio l'unica maniera per rapportarsi con le persone è quella di una comunicazione d'amore e di vita. Essi furono presi da grande paura, e ci credo. Avevano sempre sentito di dire: voi, quando arriva il Messia, vi fa fuori. Avete sentito la tradizione cosa dice? Avete sentito il profeta Isaia? Avete sentito gli scribi cosa dicono? Quando verrà il Messia, a voi vi eliminerà. E quindi, di fronte a questa manifestazione di Dio, anche se Dio li avvolge del suo amore, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Vengono presi da paura. Paura anche perché, secondo la tradizione biblica, non si poteva avere un'esperienza di Dio e rimanere in vita. Tutto il contrario di quello che insegnerà Gesù. Mentre, secondo la tradizione giudaica, non si poteva avere un'esperienza di Dio e rimanere in vita, con Gesù la condizione per essere in pienezza di vita è fare questa esperienza di Dio. E quindi sono presi da grande paura. Ma l'angelo disse loro: non abbiate paura. La prima volta che Dio parla ai peccatori, non li minaccia, non gli mette paura, ma gli toglie questa paura. Dio non mette paura. Se il Dio in cui noi crediamo ci mette paura, sbarazziamocene senza problemi, perché non è il Dio vero. Se il Dio in cui noi crediamo ci turba, ci angoscia, ci fa venire degli scrupoli, e comunque sia, è un Dio che mette paura, non abbiamo alcuna esitazione a eliminarlo, perché è un Dio falso, non è il Dio di Gesù, è il Dio della religione. Il Dio della religione deve mettere paura. Il padre di Gesù? No. La prima parola che Dio dice quando si incontra con i peccatori è: non abbiate paura. Ma non solo, ecco, io vi annunzio una grande gioia che sarà per tutto il popolo. Quindi quando Dio si incontra con i peccatori, toglie la paura, gli annunzia una grande gioia, e qual è? È nato per voi un Salvatore. Cosa significa che per loro, per i pastori, è nato un Salvatore? Da che cosa li salva? Dalla loro condizione di pastori? No, non dice che abbiano cambiato mestiere. Da che cosa li salva? Li salva da un rapporto con Dio basato sull'osservanza della legge. Loro, vivendo tra le bestie, non potendo accedere a tutti i rituali complicati di purificazione, di preghiere, di osservanze rituali, a causa della legge si ritenevano esclusi da Dio. Ecco, Gesù li viene a salvare. Il rapporto con Dio non è più basato su un libro, su una legge, ma sull'accoglienza del suo amore. Ecco la salvezza che Gesù è venuto a portare a tutti quanti, che è il Cristo Signore nella città di Davide. E qui c'è una sorpresa: città di Davide. Si tratta di Betlemme, eppure l'Evangelista scrive nella città di Davide. Da sempre, nella tradizione biblica, per città di Davide si intendeva Gerusalemme, la città dove Davide era stato re. Allora l'Evangelista prende le distanze. La città di Davide non è Gerusalemme, dove Davide ha esercitato il suo regno con una violenza spietata e inaudita, ma Betlemme, dove Davide era pastore. Vuole indicare l'Evangelista che Gesù non si manifesterà nella potenza delle armi, attraverso la violenza, ma attraverso l'esercizio del pastore che si prende cura delle pecore, delle malate e delle deboli. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. È nato come voi, in una condizione di povertà, e non sta certo nei palazzi regali. E subito ci fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra. Abbiamo visto, abbiamo iniziato questi incontri tenendo presente come una inesatta traduzione del Vangelo può influire negativamente nella nostra esistenza. Se la nostra vita di credente si basa sul Vangelo e questo Vangelo è tradotto o interpretato male, tutta la nostra vita se ne avrà un danno. Infatti ricordate come finiva questa espressione prima della riforma biblica, quando si è andati a vedere il testo originale greco del Vangelo. Era gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra a chi? Lo ricordate? Agli uomini di buona volontà. Ecco di nuovo la categoria religiosa. La pace a chi? A quelli che se lo meritano, cioè gli uomini che si impegnano, gli uomini di buona volontà. Vedete? Cacciata via dalla porta, rientrava dalla finestra la categoria religiosa del merito. Perché è un'ideologia religiosa che l'uomo deve meritare questo amore. Quindi la gloria di Dio, cioè la manifestazione visibile di chi è Dio, si manifesta, gli scrive l'Evangelista, sulla pace. Il termine pace non ha il significato del nostro riduttivo assenza di conflitto, assenza di guerra. Il termine ebraico che soggiace sotto questo pace, un termine che conosciamo ormai perché è entrato nel linguaggio popolare, shalom, shalom è pace nel senso che tutto quello che concorre alla felicità e al benessere degli uomini. La massima aspirazione degli uomini, la felicità, coincide con la massima aspirazione di Dio, la felicità. Dio vuole che gli uomini siano felici qui, su questa terra. Vedete le religioni avvelenando la vita delle persone, rendendogli impossibile la vita in questa esistenza e quindi non potendo assicurargli la felicità, Le religioni assicurano che la felicità sarà in un ipotetico, illusorio al di là. Soffri qui e starai bene nell'aldilà. Ebbene, Gesù no, Gesù non è d'accordo. La volontà di Dio è che l'uomo sia pienamente felice qui, in questa esistenza terrena. E quindi la gloria di Dio, cioè la manifestazione visibile di questo Dio, è la pace, cioè la pienezza della felicità, in terra agli uomini, non gli uomini di buona volontà, quelli che se lo meritano, ma gli uomini amati dal Signore, cioè tutto il genere umano. Perché non c'è una persona che non sia amata dal Signore. Quindi la volontà di Dio è che gli uomini raggiungano la pienezza della felicità qui su questa esistenza. Appena gli angeli partirono per il cielo, i pastori dicevano fra loro: attraversiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. E vanno. Andarono dunque senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia. Attenzione, siamo in clima natalizio, bisogna sempre distinguere il Vangelo, che ci propone dei significati, dalle tradizioni, dalle leggende, che invece vivono sui sentimenti. Dico questo perché ora in clima natalizio ci sarà il presepio, continuate a farlo come lo fate, ma attenzione, un conto è il presepio, un conto è il Vangelo. E se possibile fare un presepio secondo le indicazioni del Vangelo sarebbe ancora meglio. Perché dico questo? Perché nella tradizione popolare Gesù viene fatto nascere in una grotta o in una stalla, per riscaldarlo si mettono un asino, un bue. Ecco, nei Vangeli non c'è nulla di tutto questo. Gesù nasce in una casa, dentro questa casa non ci sono questi animali ingombranti che fanno da riscaldamento. Perché Gesù è messo in una mangiatoia? Secondo la concezione del libro del Levitico, una donna quando partorisce è impura. E com'era la casa palestinese? Era composta di un solo, unico vano, un'unica stanza dove si svolgeva tutta la vita della famiglia, una famiglia allargata che andava dai genitori del capofamiglia fino ai nipoti. In questa unica stanza si faceva da mangiare, si mangiava e la sera si gettavano delle stuoie dove tutti in maniera promiscua dormivano. Conoscete nel Vangelo quando Gesù, parlando della preghiera, dice: se un amico a mezzanotte vi viene a chiedere un pane e gli rispondi non posso alzarmi perché sveglio i miei figli, perché dormono tutti insieme. Ebbene, c'è quest'unica stanza dove si svolge la vita della famiglia e una donna che partorisce non può partorire lì. Primo perché è impuro e poi perché non può mettere il bambino in questa atmosfera promiscua. Allora, ogni casa aveva una parte scavata nella roccia, che era la parte più sana, la parte più protetta e la parte più sicura. Era il luogo dove venivano ammassate le provviste alimentari. Provviste alimentari nel senso il grano, tutto quello che serviva per l'andamento della famiglia e degli animali. Ebbene, quando Gesù nasce, è qui che è stato messo, nella parte interna di questa casa, ed è lì che c'è questa mangiatoia. E dopo averlo visto, fecero conoscere la parola che era stata detta loro circa il bambino. Quindi i pastori vanno e annunziano quello che è stato detto loro del bambino, che non è colui che verrà a castigarli, ma colui che viene a salvarli, che non è colui che li relega nell'infelicità, ma colui che assicura loro la piena felicità qui, in questa terra. Ecco la reazione: tutti quelli che udirono si meravigliarono delle cose che i pastori dicevano. Qui c'è qualcosa che non quadra. Ma da sempre ci hanno insegnato che Dio detesta i peccatori, che Dio punisce i peccatori, che Dio minaccia i peccatori. E adesso questi vengono a dirci che Dio ha detto che li ama. Vengono a dirci che sono stati avvolti dall'amore di Dio. Qui c'è qualcosa che non va. Quindi tutti sono sconvolti. L'Evangelista non fa altro che anticipare quella novità portata da Gesù che creerà sconcerto all'interno della sua famiglia, tra i discepoli e tra la gente. Ma Maria serbava tutte queste cose considerandole nel suo cuore. Se tutti sono sconvolti, anche Maria, però Maria non rifiuta la novità. Ecco, Maria in questo Vangelo è la donna del nuovo, la donna che di fronte alle novità non le rifiute, ma ci rifletta. E sarà questo che consentirà a Maria di passare da madre del figlio a diventare discepola. La grandezza di Maria non è tanto nell'aver dato alla luce il figlio Gesù, ma soprattutto nell'essere stata capace di diventarne discepola, e non è stato facile per lei. Ed ecco la conclusione. Per comprendere quest'ultimo versetto, il versetto 20, occorre rifarsi alla cultura dell'epoca. Dio stava lontanissimo dal mondo degli uomini. Sapete, c'era la terra, una specie di quadrato, poi c'era un primo cielo, dove c'era attaccata la volta celeste, il sole, la luna, gli astri, un secondo cielo, un terzo cielo, al terzo cielo era collocato il paradiso, poi un quarto cielo, quinto cielo, sesto cielo, settimo cielo, al di sopra del settimo cielo c'era Dio. I rabbini, che amavano sempre le cose concrete, si chiedevano: ma quant'è la distanza tra un cielo e l'altro? E la risposta era 500 anni di cammino. Quindi tra Dio e gli uomini c'era una distanza incolmabile. Tra Dio e gli uomini c'è un abisso di 3500 anni di cammino. Quindi impossibile entrare in contatto con questo Dio. Ebbene, Dio, lontanissimo dall'umanità, è circondato dalla sfera della sua santità, dove sette angeli, cioè sette esseri purissimi, sono chiamati gli angeli del servizio, lo lodano e lo glorificano continuamente. Quindi Dio è il più lontano dagli uomini, è nella sfera dell'assoluta santità, e gli esseri più vicini a Lui, gli angeli, lo lodano e lo glorificano continuamente. Detto questo, perché il finale di questo brano è a sorpresa. I pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio. I pastori, questi peccatori, che non hanno mica cambiato vita, questi peccatori che sono considerati i più lontani in assoluto da Dio, se tra Dio e gli uomini c'era una distanza di 3500 anni, questi proprio erano esclusi. Ebbene, anche i peccatori, una volta che hanno fatto un'esperienza di Dio e Dio li ha avvolti, li ha circondati del suo amore, sono ritenuti come gli esseri più vicini a Dio. Anche loro lodano e glorificano il Signore esattamente come gli esseri più vicini. Non c'è distanza tra Dio e gli uomini. Basta che gli uomini accolgano il suo amore, questo amore elimina ogni distanza e ogni individuo diventa intimo del Signore. L'Evangelista, con questo episodio, anticipa e precede quello che sarà lo stile e la vita di Gesù, che scandalizzerà. Abbiamo già visto il povero Giovanni Battista nel supercarcere di Maccheronte sul Mar Morto, che entra in crisi. Lui ha presentato, abbiamo visto, questo Messia che ogni albero che non porta frutto lo taglia e lo brucia. Gesù prende le distanze da questa immagine e dice: no, ogni albero che non porta frutto io lo zappetto attorno, cioè gli do aria, e poi lo concimo. Gesù è venuto a vivificare, non a distruggere. Giovanni Battista aveva presentato un Messia che sarebbe venuto a punire i peccatori. Gli riferiscono: ma sai che Gesù fa i pranzi con i peccatori, con i miscredenti? Lo sai che nel suo gruppo proprio i peccatori lo seguono? Ma sai lo scandalo inammissibile? Gesù ha chiamato a seguirlo un pubblicano, un peccatore, senza sottoporlo a riti chissà quali di purificazione. Allora Giovanni Battista, sapete che va in crisi, e gli manda quell'ultimatum che si discomunica: sei tu quello che deve venire o li dobbiamo aspettare un altro? Quindi Gesù, con il suo atteggiamento di un Dio completamente diverso, è riuscito a scontentare tutti quanti. E allora, di fronte alle mormorazioni delle persone pie, dei farisei e dei pubblicani, Gesù narra tre parabole, tutte all'insegna dell'amore del Padre. Sono la parabola della pecora perduta, la parabola della moneta perduta e infine la parabola che vedremo questo pomeriggio, la parabola bellissima che ha un titolo infelice, la parabola del figlio il prodigo. È la parabola dell'amore folle del padre, non la parabola del figlio. Quando leggiamo i Vangeli dobbiamo sempre tenere presente a chi è rivolto il messaggio. Questo non è un insegnamento per la comunità, ma Gesù si rivolge proprio a coloro che lo criticano e dicono: mangia con i peccatori, accogli i peccatori e non li minaccia. Allora, questo pomeriggio vediamo questa parabola bellissima che serve anche come risposta. Ricordate questa mattina l'intervento che viene sempre fuori: ma allora la confessione? In questa parabola Gesù insegna come Dio perdona. E vediamola. Ci dobbiamo rifare al profeta Osea. Vedete, Gesù segue il filo del Dio creatore che ha visto nei profeti i massimi protagonisti e si rallaccia nel suo insegnamento, portandolo a perfezionamento, a quello che già i profeti avevano espresso. C'è il libro del profeta Osea che è di una bellezza straordinaria. Conoscete la storia di quest'uomo. Osea è sposato con una donna che ad ogni occasione lo cornifica abbondantemente. Continuamente scappa dietro amanti. Continuamente. E Osea ribolle di fronte all'atteggiamento di questa moglie. Gli scappa l'ennesima volta e allora Osea la raggiunge, la denuncia, gli fa l'elenco di tutti i crimini di moglie scellerata, di madre degenere, hanno avuto due figli, e arriva alla sentenza. La sentenza per una donna adultera è la morte. Quindi Osea, di fronte a questo tradimento della moglie, gli elenca tutti i suoi misfatti e dice: perciò, e sta per proclamare la sentenza. E la sentenza è: ti condanno a morte, perché le adultere vanno uccise. È la volontà di Dio. Ebbene, l'amore di Osea è più grande dell'onore offeso. L'amore di Osea è più grande della legge trasgredita. Dice: perciò andiamo a fare un altro viaggio di nozze. Te e io da soli, nel deserto. Là parlerò al tuo cuore e tu non mi chiamerai più padrone mio, ma marito mio. Osea ha capito perché la moglie gli scappava. A quell'epoca il termine marito aveva anche il significato di padrone. Non c'era un rapporto d'amore. La donna era una cosa del marito. Allora Osea ha capito perché la moglie gli scappa. Perché non ha un rapporto con un marito, ma ha un rapporto con un padrone. E lei è assetata d'amore. Allora dice: non mi chiamerai più padrone mio, ma marito mio. E la riprende con sé. Cioè Osea le concede il perdono senza nessuna garanzia di pentimento da parte della moglie. Osea per primo ha capito che Dio non agisce come è la norma religiosa, che il peccatore si deve pentire per avere il perdono, ma Dio perdona il peccatore ed eventualmente da questo perdono può nascere la conversione, può nascere il cambiamento. Allora vediamo questo bellissimo capitolo 15 dal versetto 11. Disse poi: un uomo aveva due figli, il minore di loro disse al padre: padre, dammi la parte che mi spetta dei beni. Ed egli divise tra loro il patrimonio. Quindi Gesù presenta un uomo che ha due figli, il più piccolo non aspetta che il padre muoia, per lui è già morto. Lui vuole la sua parte di eredità, la sua parte di beni. E il padre rispetta la volontà di questo figlio, e attenzione per la comprensione di questa parabola, dobbiamo tenere presente che il padre divise tra loro il patrimonio. Quindi il padre i suoi beni li ha divisi tra i due figli, ma al figlio maggiore, al primogenito, viene dato un terzo in più. Quindi il padre divise i suoi beni tra tutti e due i figli. Dopo non molti giorni, raccolto tutto cosa significa? Che erano beni di possedimenti, beni di case, che il figlio non si poteva portare dietro. Allora ha trasformato tutto in denaro, in moneta. Il figlio minore partì per un viaggio verso un paese lontano. Paese lontano indica il mondo pagano, il mondo dove non c'è il Dio di Israele, dove dissipò il suo patrimonio vivendo disordinatamente. L'evangelista qui ci presenta un figlio alquanto incapace. Se a casa sua aveva potuto raccogliere, fuori di casa dissipa e immediatamente si trova sul lastrico. Quindi è una persona che è incapace, teniamo presente questo per vedere poi dopo la reazione del padre, è una persona che è assolutamente incapace di amministrarsi e di amministrare le sue sostanze. La fretta che ha avuto nell'avere corrisponde alla fretta con la quale dissipa tutto quello che ha avuto. Quando ebbe sperperato tutto, venne una grande carestia in tutta quella regione ed egli cominciò a trovarsi nell'indigenza. Il giovane ha puntato tutto sui soldi, ricordate, ha raccolto tutto. Una volta che i soldi non ci sono più, si trova a non essere più. Chi basa tutta la sua esistenza sul denaro, se ha denaro è anche qualcuno, ma quando non ha più denaro non è più nessuno. Quindi lui adesso non ha niente e non è niente. Naturalmente queste sono indicazioni molto preziose che l'Evangelista sta dando alla comunità di credenti. Chi basa la sua esistenza sull'accumulo dei beni, finché ha, è. Quando non ha, non è più niente. Allora andò a mettersi a servizio, lui che in casa era un padrone, ha lasciato il padre e trova un padrone di uno degli abitanti di quella regione che lo mandò nei suoi campi ed è il massimo del degrado. Ha raggiunto l'abisso della scala sociale, lo mandò a pascolare i porci, i maiali. Sapete che nel mondo ebraico il maiale è un animale impuro e questo uomo che non ha più niente e quindi non è più niente è sceso proprio nell'infimo grado della scala sociale. È un guardiano dei porci. Si trova a contatto con animali impure e anche lui è impuro, è il massimo del degrado. Bramava di riempirsi il ventre delle carube che mangiavano i porci, perché nessuno gli dava niente. Maledetto dalla sua religione, in quanto impuro, sta in terra pagana ed è un guardiano dei porci, trattato in terra straniera come un animale e costretto a vivere come una bestia impura, i morsi della fame sono tali che vorrebbe mangiare quello che mangiano i porci, ma nessuno gli dà niente, quindi lo trattano peggio di un porco, lo trattano peggio di un maiale. Tornato in sé, è la fame. E è importante sottolineare questo perché a volte, in certi catechismi, in certi insegnamenti, questo giovane viene preso come modello di pentimento. Assolutamente no. Questo giovane adesso ritorna dal padre non perché si è pentito per il dolore che ha inferto al genitore, non perché si accorge il danno che ha fatto al padre, ma per la fame. E infatti scrive l'Evangelista, tornato in sé, dopo che ebbe fame, è la fame che lo fa ragionare, si disse, quanti salariati di mio padre abbondano di pane, mentre io per questa carestia muoio. E qui il verbo morire verrà ripetuto per tre volte per indicare la completezza. Lui incomincia a ragionare non per il dolore, non perché si è pentito, ma per la fame. E il ragionamento che fa è molto, molto chiaro. I salariati di mio padre abbondano di pane. Questa è un'indicazione che il padre era una persona molto generosa, che i suoi salariati li trattava come figli, sono i figli normalmente che abbondano di pane. I salariati avevano sì e no il pane necessario a mantenersi in vita. Invece questo è un padre talmente generoso che tratta i servi esattamente come tratta i figli. Allora lui comincia a ragionare. Dice, qui muoio, a casa mia i servi di mio padre mangiano. Allora mi alzerò e ritornerò da mio padre e gli dirò, padre, ho peccato contro il cielo e contro te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, fa di me come uno dei tuoi salariati. Avete visto che a questo giovane non gli manca il padre, ma gli manca il pane. Quindi decide di tornare a casa unicamente per interesse. Qua muoio, là mangio. E per essere ammesso dal padre, perché l'ha fatta grossa, avendo rivendicato la sua eredità, lui ha considerato il padre morto. E secondo la legge giuridica dell'epoca ha perso ogni diritto di essere figlio. Ha avuto la sua parte, ora l'ha persa, lui ha perso ogni diritto. Allora lui ragiona così, torna a casa, non potrò essere più riammesso in famiglia come figlio, ma almeno se mio padre mi assumesse come un suo salariato, almeno mangio perché qui sto morendo di fame. Pecare contro il cielo era un'espressione che indicava un peccato contro Dio e significava essere cancellati dal libro di Dio. Quindi, cancellato dal libro di Dio, questo ragazzo è anche certo di essere stato cancellato come figlio dalla sua famiglia. Allora, per andare verso il padre, si prepara quello che potremmo chiamare l'atto di dolore. Cioè, qualcosa da dirgli per permettere al padre, nella sua bontà, di non lo può più riprendere come figlio, ma almeno che lo assuma come salariato. E alzatosi, andò da suo padre. Ed ecco il vero protagonista di questo brano, che è il padre. Nell'azione del padre, che l'evangelista sembra descrivere al rallentatore, Gesù ci sta dando l'indicazione di chi è Dio e di come si comporta Dio con il peccato e con i peccatori. Dio è così. Abbiamo visto più volte che non Gesù è come Dio, ma Dio è come Gesù. E come Gesù ce lo presenta. Allora il Dio che Gesù ci presenta non è il Dio della religione. Il Dio che assiso nel trono attende che gli uomini pentiti vadano a chiedergli perdono e lui vediamo se lo concede, è un Dio completamente diverso. Quindi nelle azioni di questo padre c'è l'atteggiamento di Dio nei confronti dell'uomo che è nel peccato. Era ancora lontano quando il padre lo vide e ne ebbe compassione. Abbiamo già visto che il verbo avere compassione nell'Antico e nel Nuovo Testamento indica sempre un'azione divina con la quale si restituisce vita là dove la vita non c'è. In questo Vangelo il verbo vedere e avere compassione compare 3 volte. Quando Gesù vede il figlio della vedova di Nain morto e glielo resuscita, e quando una cosa scabrosa, sensazionale, l'unica volta che questo verbo avere compassione è applicato a un individuo umano è per l'eretico samaritano. Il samaritano, a differenza del sacerdote, quando vede il malcapitato, lo vide e ne ebbe compassione. Cioè il samaritano si comporta esattamente come Dio. Questa è talmente grossa che quando Gesù dice al dottore della legge che lo aveva interrogato chi dei 3 è stato il prossimo, quello che ha avuto compassione di lui, il dottore della legge non risponde in questa maniera. Avrebbe dovuto dire quello che ha avuto compassione. Ma il dottore della legge non può tollerare che un uomo, per giunta un eretico samaritano, possa avere lo stesso atteggiamento di Dio. Allora non dice colui che ne ebbe compassione, colui che ha avuto misericordia. Perché l'abbiamo già visto quest'oggi, avere compassione era una formula che indicava un'azione esclusivamente divina, con la quale Dio comunica vita a chi non ce l'ha. Avere misericordia è l'azione degli umani. L'unico individuo che nel Vangelo compie un'azione divina è il samaritano. Perché, l'abbiamo visto più volte, mentre il credente nella legge è colui che obbedisce a Dio osservando le sue leggi, con Gesù il credente è colui che assomiglia al Padre, praticando un amore simile al suo. E non importa se non frequenta il Tempio, non importa se non crede nel Dio giusto, non importa se non appartiene al nostro credo religioso, ma si comporta come Dio si sarebbe comportato. Il samaritano, ritenuta una bestia immonda, un eretico, è l'unico individuo che nei Vangeli si comporta come Dio. È l'unico al quale gli evangelisti attribuiscono questo verbo, avere compassione. Allora il padre lo vide, il fatto che lo vide significa che per il padre questo figlio non era morto. Il padre ha rispettato la libertà del figlio, ma non lo ha considerato perso. Lo vide, lo aspetta. E il vederlo ne ebbe compassione. E quindi suscita in questo padre una manifestazione di vita che tesa a arricchire la vita di questo figlio. E cosa avrebbe dovuto fare il padre? Lo vede, ne ebbe compassione, ma sto qui. Aspetto che arrivi questo imbecille, questo scellerato, venga, chieda perdono e vedremo se lo ammetteremo di nuovo nella famiglia. Invece l'evangelista ci mette un verbo che è assurdo, e correndo. Dobbiamo ambientare il Vangelo nel mondo, nel culturale, nella società dove è stato scritto. Nel mondo orientale la fretta è segno di maleducazione, non si corre mai. I ritmi in Oriente non sono i nostri ritmi. Dicono gli amici palestinesi, dice, voi occidentali siete tanto ricchi, ma siete poveri di una cosa preziosa, del tempo. Infatti l'unica risposta che ci date sempre, non ho tempo, non ho tempo. Perché là i tempi sono dilatati, non sono come da noi. Quindi agire di fretta è considerato un segno di maleducazione e il correre da parte di una persona adulta è un gesto che disonora la persona. Quindi una persona che corre va incontro al disonore. Mai un padre corre verso il figlio. Eventualmente ci potrà essere il figlio che corre perché è chiamato dal padre. Ma l'immagine di un padre che corre incontro al figlio è inesistente in quella cultura. Ebbene, per il padre il desiderio di restituire l'onore al figlio disonorato è più importante del proprio onore. Il padre si disonora per restituire l'onore al figlio, senza aspettare. Poteva stare lì ad attendere che il figlio arrivasse, pentito, a chiedergli perdono. No, non c'è da perdere tempo. Non c'è da aspettare. È il padre che va incontro e quindi si disonora. E, come sempre, dicevo, può aiutare per l'interpretazione dei Vangeli, quando leggiamo il Vangelo, cerchiamo di leggerlo come per la prima volta, senza sapere come va a finire. E leggerlo adagio, con quella suspense con la quale senz'altro gli evangelisti, coloro che annunziavano il Vangelo, sapevano creare tra la gente. Il padre gli incorse incontro, gli si gettò il collo. Cosa ci aspetteremo? Questo figlio ha considerato il padre come morto, ha preteso tutta l'eredità, in poco tempo ha perso tutto, si è ridotto a fare il guardiano dei porci e adesso torna. Allora mettiamoci in quella cultura patriarcale dove il padre era il potere, il padre era il dominio del figlio, il padre gli corse incontro, gli si gettò il collo e io mi sarei aspettato e lo strozzò. Un imbecille del genere, hai perso tutto quello che ti ho dato. Quindi sei un incapace, gli corsi incontro, gli si gettò, perché si getta il collo? E lo strozzò, e invece, e lo baciò, e lo baciò. L'Evangelista riporta pari pari il primo grande perdono che appare nella Bibbia, nel libro del Genesi, un perdono causato anche questo da un problema di eredità. Qual è questo perdono? I gesti compiuti qui dal padre sono gli stessi che si ritrovano nel libro del Genesi, al capitolo 27, dove Esaù perdona il fratello Giacobbe. Giacobbe, vedendo che il padre Isacco ormai non ci vedeva più, approfittando di un'assenza del primogenito, colui che avrebbe dovuto ereditare tutto quanto, Esaù, si camuffa dal fratello, carpisce la benedizione e l'eredità che sarebbe aspettata al fratello. E poi scappa. Figuratevi il povero Giacobbe quando già con tutto il possesso dell'eredità sulle colline davanti trova Esaù con 400 cavalieri. È fatta, se la fa addosso, perché Esaù era anche un tipo abbastanza focoso. Pensa che è finita. E infatti Esaù si getta al galoppo, al trotto, raggiunge Giacobbe, gli si getta il collo e lo baciò. Il bacio nella cultura ebraica è segno di perdono. È il primo grande perdono nella Bibbia. Esaù è stato capace di una grande generosità da arrivare a perdonare il fratello che gli aveva carpito con l'inganno l'eredità. Allora l'Evangelista ci presenta questo padre, che è Dio, che si getta il collo per baciarlo. Cioè il padre concede il perdono prima che il perdono venga richiesto. Perché è così che Dio fa. Dio non attende che l'uomo si penta e gli chieda perdono. Dio è amore e l'amore sempre continuamente si concede. Sempre continuamente l'amore si trasmette. Il padre gli si getta il collo e lo baciò. Ma poi c'è un altro particolare che date presente. Questo uomo è un guardiano di porci, è impuro. Ebbene, il padre gli si getta il collo lo stesso, lo tocca. E l'impurità del figlio ritualmente si trasmette al padre. Per il padre il desiderio di purificare il figlio è più importante della propria purezza. Il padre accetta di prendersi la lordura del figlio, l'impurità del figlio, pur di trasmettergli questa vita. Quindi il figlio non trova un giudice che lo condanna, ma un padre che con il suo amore lo vivifica, lo rigenera. Il figlio però si è preparato l'atto di dolore, lo ricordate? Padre, non son degno di essere chiamato tuo figlio, e non si fida di questo atteggiamento del padre, non si sa mai, e tira fuori l'atto di dolore che si era preparato e incomincia. Ma gli disse il figlio: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non son più degno di essere chiamato tuo figlio, e ricordate come continuava? Trattami come uno dei tuoi salariati. Il padre lo interrompe, non gli consente di pronunciare questa ultima parte. Non mi importa perché sei tornato, mi importa che sei tornato. Adesso stai zitto, non sei tu che devi parlare, sono io che devo parlare e agire. Non sei tu che ti devi accusare delle tue colpe, ma devi sentire quanto è grande quell'amore che forse non ero riuscito a farti sperimentare prima. E c'è un crescendo di azioni con le quali Gesù indica qual è l'autentico perdono di Dio e qual è l'autentico perdono del cristiano. Ma gli disse il padre, ma, quindi lo interrompe, disse il padre ai suoi servi: presto, portate la veste, quella migliore, e rivestitelo. E a volte, in maniera un po' banale, si pensa, beh, era un guardiano di porci, chissà come puzzava, come era vestito male, allora il padre lo fa pulire. Non è questo, non è una spiegazione così banale. L'abito, questo abito migliore nella mentalità ebraica, era una onorificenza che il re concedeva ai suoi valorosi. A quell'epoca un generale che era stato vittorioso in una battaglia non gli veniva data una medaglia, ma gli veniva dato un abito, l'abito bello, l'abito migliore. E le azioni del padre, che ordina dei servi, sono le stesse che si ritrovano nel libro della Genesi, quando il faraone riabilita Giuseppe. Conoscete tutti la storia di Giuseppe, il faraone che era stato ingiustamente accusato, cacciato in carcere. Quando viene riabilitato, il faraone dice che mise Giuseppe a capo di tutto il paese e lo rivestì di abiti di lino finissimo. Quindi il padre per prima cosa riveste il figlio della dignità e del potere che aveva perso. Quindi è una restituzione della dignità che questo figlio aveva perso. Ma non basta. E dategli l'anello nella mano. Anche qui è tutta una serie di richiami a situazioni e storie dell'Antico Testamento che gli ascoltatori di questo Vangelo, provenendo da una cultura ebraica, conoscevano molto molto bene. Il precedente era lo stesso, un individuo che era stato accusato ingiustamente, un certo Mardocheo, nel libro di Ester. Quando viene riabilitato, dice, il re si tolse l'anello che aveva fatto ritirare ad Aman e lo diede a Mardocheo. Ester affidò a Mardocheo l'amministrazione della casa. L'anello non è un semplice monile, non è un gioiello, ma è il sigillo del casato che teneva l'amministratore della casa. Era, tanto per fare un esempio riduttivo se volete, era l'equivalente della nostra carta di credito. Quando il padrone andava a fare gli acquisti, aveva l'anello con il sigillo del casato, lo incideva sulla creta, sulla cera, e quella era l'avvenuto pagamento. Ebbene, il padre a questo incapace, che in poco tempo ha dissipato tutto il suo patrimonio, non solo gli restituisce la fiducia che aveva prima, ma gliene concede ancora di più grande. Gli mette in mano l'amministrazione della casa. Solo un pazzo può fare così. Perché questo figlio non dà nessuna garanzia di essere capace di amministrare. Anzi, i precedenti che ha sono tutto il contrario. Ma come si fa a fidarsi di un individuo del genere? Tu a questo figlio che ha sperperato tutto, gli metti in mano l'amministrazione della casa? È così l'amore di Dio. L'amore di Dio, di fronte al peccatore, gli fa recuperare una dignità, quella dignità che aveva perduto, e soprattutto gli concede una fiducia che mai aveva avuto, una fiducia più grande di quella che era stata persa. E l'ultimo dei gesti, l'ultimo delle azioni, e i sandali ai piedi. Ricordate il figlio? non sono più degno di essere trattato come figlio, trattami come uno dei tuoi servi. A quell'epoca nelle case solo i padroni di casa indossavano i sandali, i servi andavano tutti a piedi scalzi. Allora questa azione di dare i sandali a questo figlio significa: no, non sei un servo, in questa casa sei il figlio, sei il padrone e quindi la piena libertà. Allora gli elementi che abbiamo visto, il perdono di Dio, quando Dio si incontra con il peccatore, prima di tutto non vuole che il peccatore dica niente, sta zitto, non mi interessa quello che hai fatto, non mi interessa neanche perché sei tornato, senti quanto ti amo. E Dio, il Padre, restituisce al peccatore una dignità più grande di quella perduto, una fiducia immensamente più grande di quella che aveva prima e soprattutto la piena libertà. E poi l'ultimo invito: portate il vitello, quello ingrassato, uccidetelo e mangiando festeggiamo. A quell'epoca la carne si mangiava soltanto in occasioni delle grandi festività religiose. E per questa occasione, nelle famiglie dei possidenti, si ingrassava il vitello. Ebbene, il ritorno di questo figlio per il padre è importante quanto il culto, è importante quanto un avvenimento religioso. Il ritorno di questo figlio va festeggiato. E la motivazione è perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato trovato. E cominciarono a fare festa. Il padre non mette alla prova il figlio, non dice: adesso sei tornato a casa, adesso vediamo come ti comporti, vediamo se superi la prova. Quando il figlio ritorna c'è soltanto da festeggiare, c'è soltanto da fare allegria. Gesù in questo Vangelo dirà che c'è più gioia in Dio per un solo peccatore che si converte che per 99 giusti che non hanno bisogno della sua misericordia. Ebbene, Gesù però rivolge questa parabola a chi? Ai farisei, che criticano proprio questo comportamento di Gesù nei confronti dei peccatori e quindi non possono accettare l'atteggiamento di questo padre nei confronti del figlio.
L'inizio del capitolo 15, quello che contiene questa parabola, iniziava con queste parole: tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo. Questa gente disprezzata, questa gente scacciata, sapete, non si poteva avvicinare un peccatore neanche con l'intenzione di convertirlo. Bisognava tenere una distanza di almeno 2 metri da queste persone. Si avvicinano a Gesù per ascoltare, perché finalmente sentono non parole di condanna, non parole di minaccia, ma un amore da parte di Dio che è rivolto anche a loro. Ma i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui, guardate che le autorità religiose e le persone spirituali evitano sempre di pronunziare il nome di Gesù, tanto è la loro acredine e il loro disprezzo nei confronti di Gesù. Costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola. Quindi questa parabola è detta ed è rivolta a questi farisei, a queste persone che stanno mormorando nei confronti di Gesù e gli scribi, ed è rivolta a loro. Ed entra in scena colui che rappresenta questi scribi, questi farisei. Ora suo figlio, il più anziano, non è tanto un'indicazione cronologica, quella che l'Evangelista ci dà, ma figurata, teologica. Il termine greco per anziano è presbitero. E i presbiteri, gli anziani, erano i componenti del Sinedrio. Il Sinedrio di Israele era composto dai sommi sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Ed erano i componenti che costituivano l'istituto giuridico massimo, più autorevole di Israele, quello che emanava le sentenze, quello che giudicava. Quindi l'indicazione che questo figlio è il più anziano non significa il più vecchio, ma nella figura di questo figlio l'Evangelista rappresenta il presbitero, cioè un componente del Sinedrio, il massimo organo giuridico di Israele. Era nel campo e quando tornando si avvicinò a casa udì la musica e le danze e avendo chiamato uno dei servi si informò su cosa fosse tutto questo. Il ritratto psicologico di questo individuo è tremendo. Quest'uomo sta nei campi, mentre ritorna a casa sente le danze, sente la musica. È normale, era una casa del lutto. e il padre l'ha detto: questo mio figlio era morto e adesso è tornato. Era una casa che era stata come colpita dal lutto. Se c'è festa, se ci sono danze, l'unico motivo quale può essere? Che è ritornato questo figlio, che è ritornato tuo fratello. Ma lui, a differenza del padre, lui non lo aspetta il fratello. Lui non ha nessuna speranza del ritorno del fratello, anzi, sembra contento che se ne sia andato. E la reazione normale, senti musica, di dire, senti che c'è una festa, aumenta il passo, precipiti a vedere cosa è accaduto nella casa del lutto per portare a questa festa. Invece si blocca, si ferma. Si ferma e chiamò uno dei servi e si informò su cosa fosse tutto questo. Allora gli disse: tuo fratello è venuto e tuo padre ha ucciso il vitello, quello ingrassato, quello che era riservato per una grande solennità religiosa, perché lo aveva avuto sano. Ma la felicità del padre, che ha riavuto il figlio sano, è tale che l'ha voluta condividere con tutta la casa, per cui ha fatto festa con tutti quanti. Ma si adirò e non voleva entrare. Mentre il padre attendeva il figlio e addirittura gli è andato incontro, questo si blocca e non vuole entrare. Ora suo padre, uscito, lo pregava. L'atteggiamento del padre non cambia. È impensabile un padre che va incontro a un figlio, come in questo caso, che fa le pizze, e soprattutto un padre che prega il figlio. Il figlio doveva obbedire al padre. Il padre non si presenta come un padrone a cui il figlio deve obbedire, ma si presenta come un servo che prega il padrone. È il padre che si mette di sotto di questo figlio e lo prega. Quindi il padre non lo comanda di entrare, avrebbe potuto farlo. Non lo obbliga a entrare, ma lo prega. Non fa leva sull'autorità di capofamiglia, ma sul suo convincimento. Ma egli rispose a suo padre: ecco, da tanti anni ti servo e mai un solo comando tuo ho trasgredito e mai mi hai dato un capretto perché con i miei amici facessi festa. In questa descrizione c'è la critica ironica della persona religiosa. La persona religiosa è quella che non è figlia di Dio, ma serve Dio. Non ha il rapporto con un padre, ma ha un rapporto con un signore. E osserva i suoi comandi, non accoglie la pratica e la somiglianza del suo amore. E soprattutto nella religione tutto questo porta ad avere una ricompensa. Quindi c'è il servizio, c'è l'obbedienza al comandamento e c'è l'attesa a una ricompensa. E come vedremo il ritratto è quello di una persona che è rimasta infantile. Questo figlio maggiore non è figlio nella casa del padre, ma un servo. Non è il rapporto d'amore che lega un figlio con il padre, ma quello di un servo con il suo padrone. Io da tanti anni ti servo, non ho trasgredito mai un tuo comando. E notate l'infantilismo della persona religiosa: e mai mi hai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ho brutto tonto, prenderlo da per te, tutta roba tua. Ricordate, all'inizio l'abbiamo sottolineato, il padre i suoi beni li divide tra i due figli. Quindi questo figlio maggiore, che ha ricevuto un terzo in più dell'eredità concessa al figlio maggiore, è padrone dei suoi beni. C'è bisogno che io ti do un capretto perché tu fai festa con i tuoi amici? È tutta roba tua, prendila. Ma l'evangelista qui fa risaltare l'atteggiamento delle persone religiose, che sono incapaci di gioire, incapaci di fare festa, perché il loro atteggiamento con la divinità è soltanto di sottomissione, è soltanto di obbedienza. Nell'atteggiamento di questo figlio maggiore, Gesù raffigura proprio gli scribi e i farisei che lo criticano per il suo atteggiamento nei confronti dei peccatori, che in nome della legge rendono inutile l'eredità che Dio aveva dato al suo popolo. L'obbedienza alla legge, sostenuta dagli scribi e praticata dai farisei, le due categorie che stanno criticando Gesù, rende infatti le persone puerili, le rende infantili, immature e incapaci di autonomia. Ecco il prodotto della religione. Costoro attendono sempre qualcuno che le autorizza a fare festa, non si azzardano a fare festa se non vengono autorizzati, sono incapaci di farla autonomamente per paura di sbagliare. La persona religiosa viene sempre sotto l'incubo di sbagliare, di fare qualcosa che non sia gradito al suo Dio, e hanno sempre bisogno della figura di un padre al quale potersi riferire. E continua: ma quando questo tuo figlio, è interessante, avrebbe dovuto dire quando mio fratello, il servo, ricordate cosa gli ha detto? Tuo fratello. Allora adesso avrebbe dovuto rivolgersi al padre dicendo ma quando mio fratello, no, quando tuo figlio. Rappresenta un po', io penso che capita in tutte le famiglie, quando c'è un conflitto con i figli, ci si rimanda la palla, quando c'è da vantarsi del figlio, i genitori, il padre, la madre dicono perché mio figlio, quando c'è da lamentarsi tuo figlio, e qui uguale, lui prende le distanze, non è mio fratello, è tuo figlio. Ma quando questo tuo figlio? E qui c'è un particolare che è inedito, non era presente, che ha divorato il tuo patrimonio con le prostitute, è tornato, hai ucciso per lui il vitello ingrassato. Ma come fa questo a sapere che questo ragazzo ha dilapidato il patrimonio con le prostitute? Non l'ha visto? Non ci ha ancora parlato? Nella narrazione precedente c'era detto che aveva vissuto in maniera dissoluta, ma questo che aveva dilapidato il patrimonio con le prostitute non era emerso. E come fa questo fratello maggiore che sta nei campi a sapere che il fratello minore ha dilapidato tutto con le prostitute? Vedete, gli ossequienti alla legge, questi scribi e farisei, quelli che non hanno mai trasgredito un comando, sono coloro che si sentono autorizzati a giudicare i loro fratelli, specialmente se sono peccatori. Tanto più grande la loro osservanza, tanto più si sentono autorizzati a giudicare e a emettere le sentenze. Questi osservanti sono talmente osservanti da poter vedere anche quello che non c'è. La trave del giudizio che è conficcata nel loro occhio deforma la realtà e gli impedisce di vedere quello che accade. E tra l'altro, apriamo una parentesi, detta da un individuo che non ha mai fatto una festa, che ha sempre obbedito e che è un servo, questa frase del fratello che ha dilapidato tutto con le prostitute, più che da rabbia sembra dettata da un po' di invidia. Io sono qui sempre obbediente, sempre di servo, non ho fatto mai una festa, questo ha sprecato tutto con le prostitute, chissà. Ma egli gli disse, il padre, l'accusa che gli fa il figlio è infamante, perché questo tuo figlio significa che non l'hai saputo educare, ecco il prodotto. Il padre ignora l'offesa che gli fa il figlio maggiore e si rivolge a lui con un termine greco che potremmo tradurre, perché è un termine carico di tenerezza, letteralmente è il partorito, quello, il bambino che nasce, non lo chiama figlio, e lo chiama con un termine che potremmo tradurre bambino mio. Il padre, anche nei confronti di questo figlio maggiore, esprime la sua tenerezza: bambino mio, figliuolo, tu sei sempre con me e tutte le cose mie sono tue. È l'obbedienza religiosa che impedisce di usufruire delle meraviglie che il padre ha riservato per i figli. È l'idea religiosa di un Dio nemico della felicità degli uomini, geloso della loro felicità, quella che impedisce di usufruire la vita. Sapete che a quell'epoca una caratteristica divina di cui gli dèi erano estremamente gelosi era la felicità. Gli uomini sulla terra non potevano permettersi di superare una certa soglia di felicità, perché se lo facevano arrivava immediatamente la vendetta degli dèi. Per cui la felicità non era di questo mondo, perché quando gli uomini cercavano di raggiungerla arrivava la divinità che lo impediva. E purtroppo questa è un'immagine, un'idea che si è infiltrata, inquinata anche nel cristianesimo, per cui certe persone non riescono mai a gustare, a vivere il piacere, a gioire, perché se poi se ne accorge il Padre Eterno, perché Dio è nemico della felicità. Tant'è vero, nel linguaggio popolare, lo sentirete chissà quante volte, persone che dicono lo sentivo che stava per accadere qualcosa, andava tutto troppo bene, perché se se ne accorge il Signore allora bisogna sempre mantenere un livello di sofferenza, un livello di tristezza, perché parole come il piacere, il provare gusto, la felicità sono parenti prossime del peccato, e se poi se ne accorge il Padre Eterno, una croce non la risparmia. Il Padre Eterno ha pronte le croci per coloro che vivono nella felicità, perché la felicità non è di questo mondo e si deve sguazzare in questa valle di lacrime, gementi e piangenti. Quindi, figliolo mio, bambino mio, gli dice il Padre, tu sei sempre con me e tutte queste cose mie sono tue. È stata l'obbedienza religiosa, è stata la sottomissione che ti ha impedito di scoprire tutto questo mio amore. Dice, ma occorreva festeggiare e rallegrarsi, perché il figlio maggiore ha detto, perché tuo figlio, e il padre gli rimanda la palla, perché questo tuo fratello era morto ed ora è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. Il maggiore aveva evitato l'espressione mio fratello e si era rivolto al padre accusandolo per questo suo figlio, e il padre gli ricorda che suo figlio è anche suo fratello. È l'invito di Gesù, sono le parole di Gesù a questi scribi e farisei di non arroccarsi sulla loro presunta e inutile santità, perché tutte le loro pratiche di pietà, tutto l'accumulo delle loro devozioni agli occhi del Signore non vale assolutamente niente. Agli occhi del Signore vale ciò che si fa per gli altri, non ciò che si fa per sé. Tutte quelle preghiere, tutte quelle devozioni, tutti quei sacrifici che l'uomo religioso fa per costruire la propria santità, attenzione, non solo sono inutili, ma sono nocive, perché non fanno altro che centrare la persona su se stessa. E la persona che è centrata su se stessa non cresce. Per crescere bisogna, con Gesù e come Gesù, orientare la propria esistenza verso gli altri e non distinguere tra peccatori o meno, ma vedere, come è l'invito del padre in questa parabola, in ogni persona il tuo fratello. Domani mattina concluderemo con l'ultimo evangelista, Giovanni, vedremo l'episodio della guarigione dell'infermo della piscina di Betesda, dove l'ultima delle azioni che abbiamo presentato di questa novità di Dio è un Dio che non solo perdona, ma un Dio che potenzia. Il Dio di Gesù non assorbe le energie degli uomini, ma gli comunica le sue, per potenziarla.
Parlo, tu hai parlato dell'angelo di Dio come manifestazione di Dio, e poi degli angeli, quelli vicini al settimo cielo della cosmologia ebraica. Ma queste figure sono sempre e solo figure simboliche all'interno dei testi biblici? E per ampliare un attimo la domanda, le figure negative, da Satana, il diavolo, eccetera, sono solo figure simboliche?
E dovremmo fare un altro 3 giorni probabilmente per rispondere a questo tema, no, che è importante e delicato. Il termine angelo non significa altro che messaggero, che inviato. Vedete, quando noi leggiamo il Vangelo, sembra di entrare in un mondo fiabesco, in un libro di favole. Ci sono angeli, ci sono diavoli, tutti i personaggi, tutte esperienze che noi normalmente nella nostra esistenza non incontriamo. Io non so se voi avete visto mai qualche angelo nella vostra vita, se l'avete visto fatevi misurare la pressione o qualcos'altro, perché c'è qualche problema. Quindi come mai questi personaggi che nei Vangeli sono così frequenti non fanno parte della nostra esperienza? È per questo che bisogna ritornare al Vangelo, alla sua cultura e vedere queste espressioni cosa significavano all'epoca di Gesù. Il termine angelo non significa altro che inviato, che messaggero. Può indicare sia una persona concreta, in carne e ossa. Quando Giovanni Battista manda i suoi discepoli come messaggeri a Gesù, il termine greco mandò i suoi angeli, perché l'angelo è colui che porta un messaggio, colui che porta una notizia. Quindi angelo è un inviato che porta una notizia. Allora, angelo nei Vangeli può essere una persona fisica in carne ed ossa, può essere una situazione o un avvenimento o comunque una circostanza in cui ti arriva un messaggio da Dio. Messaggio da Dio significa una situazione, può essere bella ma può essere anche triste, in cui scopri quanto è grande l'amore di Dio per te, e un avvenimento che incide profondamente nella tua esistenza, trasformando la tua vita. Allora, se pensando agli angeli, quella specie di capponi pernuti che così ci vengono presentati, non ne incontreremo mai. Ma se per angelo si intende una persona, una situazione che ha inciso profondamente nella nostra esistenza e ne ha determinato un cambio radicale, allora sì, senz'altro abbiamo incontrato molti, molti angeli. E ognuno di noi è chiamato ad essere angelo, cioè portatore di un messaggio di vita per gli altri che incontra. Ricordate, dicevamo l'altro giorno, che l'unica cosa che Dio ci chiede, chiamandoci a collaborare alla sua azione creatrice, è far sì che ogni persona, dopo averci incontrato, si senta ancora più felice di essere nata. Quindi questo è l'angelo, è il portatore di un messaggio che incide profondamente nella vita dell'individuo. Nella confusione un po' che abbiamo, e neanche nella scarsa conoscenza, noi facciamo di ogni erba un fascio e non distinguiamo quei simboli, quei personaggi, quegli elementi che gli autori della Sacra Scrittura tengono ben distinti. Per noi dire Satana e dire demoni sono due nomi, ma indicano la stessa realtà. Non così nei Vangeli. Un conto è Satana, termine ebraico che indica avversario, tradotto in greco con diabolos, che significa colui che divide. Quindi Satana e diavolo sono la stessa realtà. Uno il nome ebraico e l'altro il nome greco. Altra cosa sono i demoni, da non confondere con il diavolo, con il Satana. I demoni chi erano? I demoni potremmo dire che nascono ad opera dei traduttori greci della Sacra Scrittura. Voi sapete che la Bibbia era scritta in ebraico, ma gli ebrei si erano sparsi lungo tutto il bacino mediterraneo, l'ebraico non era più parlato e compreso, allora circa 150 anni prima di Gesù si è sentita la necessità di tradurre nella lingua parlata, cioè il greco, il testo sacro in ebraico. Era una società già più evoluta, era una società molto più colta, allora i traduttori tutte quelle volte, sono appena 19, in cui incontrarono nell'Antico Testamento residui della mitologia che faceva parte del loro mondo culturale. A quell'epoca, nell'antichità, credevano all'esistenza delle sirene, dei fauni, dei centauri, delle arpie. Ebbene, questi traduttori, gente appartenente a una classe intellettuale colta, ogni qualvolta hanno incontrato uno di questi personaggi che appartenevano a un mondo mitologico, lo hanno tradotto sistematicamente con demoni. E hanno tradotto anche con demoni le divinità straniere. Quindi quando incontravano una divinità straniera, la classificavano come demoni. Mai nell'Antico Testamento si trovano persone possedute da demoni, e tantomeno dal diavolo. Nel Nuovo Testamento appare sia il Satana e appare sia i demoni. I demoni vengono presi come figura di tutto quello che, accolto volontariamente nella propria esistenza, impedisce o rende refrattari all'annuncio di vita portato da Gesù. Diverso è il ruolo del Satana. Il Satana, nei Vangeli, ha nome e cognome, è in carne ed ossa. A chi è che Gesù si rivolge chiamandolo Satana? A Pietro. Quando Pietro vuole impedire l'intento di Gesù di andare a Gerusalemme, dove sarà ammazzato, Gesù cosa gli dice? Vattene Satana, ma Gesù non caccia nessuno. Vattene Satana, lo stesso che ha detto al diavolo nel deserto, ma torna a metterti dietro di me. Sei tu che devi seguire me, non io che devo seguire te. L'altro diavolo nei Vangeli sarà Giuda, che Gesù stesso definirà diavolo. Perché lo definisce diavolo? Perché era ladro. Gesù è figlio di Dio, per quello che ha e quello che è, lo mette a servizio degli altri. Chi mette la propria vita a servizio della vita degli altri e la arricchisce, arricchisce la sua vita ed è figlio di Dio. Giuda, al contrario, era ladro. Ciò che era degli altri lo prende, lo sottrae e lo prende per sé. Chi provoca morte, chi provoca assenza di vita negli altri, la provoca anche sé. Quindi, secondo i Vangeli, i diavoli sono Pietro e sono Giuda. Uno è riuscito Gesù a recuperarlo, l'altro no. Ma qual è la funzione del Satana, del diavolo? Bisogna rifarsi al libro di Giobbe, brevemente, perché è soltanto una risposta a un incontro. Perché noi immaginiamo il diavolo brutto come poi i cristiani l'hanno inventato. Ma il diavolo non era poi così brutto come lo si dipinge, come si dice. Le poche volte che appare nell'Antico Testamento è niente che meno un funzionario della corte divina. Nel libro di Giobbe, Dio, come monarca orientale, riceve i suoi funzionari, i suoi figli, i suoi angeli. E tra questi c'è pure il Satana. Per comprendere il ruolo di questo Satana, bisogna ricordare che Israele per ben 3 secoli è stata sotto il dominio persiano e quindi ha assorbito la sua cultura. Ebbene, nel mondo persiano, l'imperatore, il re, aveva un funzionario, potremmo chiamarlo un ispettore delle province, che era chiamato l'occhio del re. Qual era il suo compito? Girare tra le varie province del regno e guardare l'atteggiamento dei governanti di queste province. Chi si comportava bene lo riferiva al re e veniva premiato. Chi si comportava male veniva destituito e veniva punito spesso con la morte. Quindi questo ispettore era l'occhio del re. Ebbene, quando Dio riceve i suoi angeli, cioè i suoi figli funzionari, tra questi c'è anche il Satana, che è uno dei funzionari della corte reale. E Dio si rivolge a Satana in maniera molto colloquiale, in maniera amichevole. Quando vede Satana, Dio gli dice: Satana, hai visto Giobbe? Non c'è nella terra una persona brava come Giobbe. E il Satana, che fa gli interessi del re, fa gli interessi di Dio, dice: e ci credo che è bravo e buono, gli va tutto bene? È facile essere bravi, buoni e pii quando va tutto bene. Prova a toccarlo e vedrai se ti continua a voler bene. Allora Dio glielo permette e a questo povero uomo succedono una serie di catastrofi in crescendo. Gli si bruciano tutti i campi, muore tutto il bestiame, muoiono i figli, crolla la casa e sopravvive la moglie. Tutte le disgrazie gli capitano a lui. Ho accennato questo perché è Giobbe stesso che presenta la moglie come una disgrazia, perché la moglie, oltre che Giobbe, poveretto, lo vedremo, è ridotto in una maniera, la moglie continua a stuzzicarlo, a torturarlo, a rimproverarlo. Ebbene, ritorna di nuovo una sessione, si presentano gli angeli col Satana, allora Dio soddisfatto dice: hai visto che, come dicevo io, hai visto che Giobbe continua a pregare, a volermi bene? E il Satana, che fa sempre gli interessi del suo re, dice: sì, ma tu l'hai colpito nelle sue cose, mica l'hai colpito nella sua persona. Prova a colpirlo nella sua pelle, vedrai allora se continua a lodarti. E Dio glielo permette. E Satana, e Dio permette che Giobbe venga colpito da una brutta malattia. Ebbene, nonostante la brutta malattia, vergognosa, immonda, Giobbe continua a avere fede in Dio. Questa è l'unica volta che praticamente compare il Satana. Allora il ruolo del Satana qual era? Osservare il comportamento degli uomini sulla terra, andare da Dio e riferirglielo. Guarda che quello ha peccato, si comporta male, lo posso castigare? Allora quando Gesù manda i 72 discepoli, questi ritornano contenti, li manda ad annunziare la buona notizia, il messaggio di Gesù. E il messaggio di Gesù qual è? Dio ama tutti, indipendentemente dal loro comportamento. Allora dice Gesù: e io vedevo il Satana cadere dal cielo come una folgore. Cosa significa? Il povero Satana è disoccupato, ha perso il suo ruolo, perché è inutile che vada al Padre Eterno a dirgli: guarda che quello ha peccato, lo posso punire. A Dio non interessa, perché Dio è amore e qualunque sia il comportamento della persona continua a comunicargli amore. Quindi Dio non castiga, Dio non punisce, ma Dio a tutti dimostra amore. Allora il povero Satana non sa più che fare. Inutile che accusa gli uomini presso Dio. E infatti nel libro dell'Apocalisse dice: è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli.
Allora, da tutto quello che lei ha detto, mi sono confermata nella convinzione di aver ricevuto un'educazione religiosa. Ecco, allora...
Siamo tutti più o meno nella stessa barca, sono le nuove generazioni che, vissute dopo il concilio, che avranno un'altra educazione. Sì,
sì. Ecco, quindi di un Dio autorità, un Dio che esige obbedienza e che poi dà il castigo. Ecco, e naturalmente alla luce di questa interpretazione religiosa, tra virgolette, interpretavo anche l'ultima scena finale, quella che conclude, diciamo, la missione di Gesù, o almeno io la vedo così, cioè la preghiera di Gesù nel Getsemani. Quando Gesù dice: Padre, se è possibile, allontana da me questo calice, ma non la mia, ma la tua volontà sia fatta. E chiedo, per favore, di aiutarmi ad interpretare questa ultima scena in cui appunto il padre esige da suo figlio, poi addirittura, sul suo stesso figlio, una morte così orrenda per scaricare delle colpe il genere umano.
Quando la Chiesa si allontana dal testo evangelico e comincia a costruire elucubrazioni basate su altri schemi culturali, si arriva a questo risultato. In passato, la spiritualità e la teologia presentavano Gesù come una vittima sacrificale che è dovuta morire per soddisfare l'offesa che era stata recata a Dio dal genere umano. Come era nata questa operazione, che non trova riscontro assolutamente nei Vangeli? Si rifacevano i primi scrittori cristiani, i primi teologi, alla cultura dell'impero romano. Nell'impero romano il delitto, l'offesa verso un personaggio, non riceveva la stessa punizione per tutti, ma era equivalente all'importanza del personaggio offeso. Per esempio, se io offendevo un servo era nulla, se offendevo una persona importante c'era una determinata punizione, se offendevo un principe andavo in galera, se offendevo il re mi ammazzavano. Quindi la stessa offesa detta a persone differenti provocava condanne differenti. Allora si chiedevano questi teologi: qui ad essere offeso è stato Dio, quindi chi può soddisfare, lavare l'onta di questa offesa se non un Dio stesso? Ecco quindi che Gesù doveva morire per lavare l'offesa dell'umanità nei confronti del Padre Eterno. È aberrante, però per secoli purtroppo si è creduto tutto questo. Dai Vangeli appare chiaro che Gesù non è morto perché era la volontà di Dio, ma perché era la volontà del sommo sacerdote. Caifa, radunando gli altri sommi sacerdoti, lo dice chiaramente: ma non capite che ci conviene che questo uomo muoia, altrimenti per noi è la fine. Quindi Gesù non è stato ammazzato perché fosse progetto di Dio e perché fosse la volontà di Dio. Gesù è stato ammazzato perché la sua attività e il suo messaggio andavano contro il prestigio e il potere e il dominio della casta clericale al potere. Quindi questo è chiaro. Allora l'episodio a cui ti riferisci, questa preghiera lacerante di Gesù nel Getsemani. Ricordate, Gesù per la terza volta ha annunziato che va a Gerusalemme ad essere ammazzato. Non che Gesù avesse chissà quali doni profetici e già vedeva la sua morte, ma è chiaro. Quando quest'uomo si trova a dover trasgredire tutto quello che è comandato, quando quest'uomo si trova a scontrarsi con tutta l'istituzione religiosa, è chiaro che andrà incontro alla morte, per cui Gesù fin dall'inizio sa che la sua sarà una brutta fine, perché dovrà dimostrare che il Dio, che il sommo sacerdote, il Dio che gli scribi presentano al popolo è una maschera deturpata del vero Padre, e naturalmente questi gliela faranno pagare. Nel Vangelo di Marco, appena Gesù entra la seconda volta nella sinagoga, escono farisei ed erodiani e decidono: questo bisogna ammazzarlo. Quindi Gesù aveva chiaro che andava incontro alla morte e capiva anche che per diffamarlo i sommi sacerdoti, gli scribi, gente istruita, gente che conosceva la scrittura, avrebbero scelto per lui una morte infamante, una morte che non mettesse dubbio che quest'uomo era un impostore. Perché Gesù non l'hanno lapidato? Perché Gesù non l'hanno fatto decapitare, ma hanno scelto proprio la crocifissione? Perché la crocifissione nel libro del Deuteronomio è considerata una condanna talmente orrenda che viene riservata ai maledetti da Dio. Vedete che fine ha fatto? È morto come un maledetto da Dio, e lo dice la parola di Dio, che quelli che muoiono crocifissi sono maledetti da Dio. Ma come avete potuto credere in questo uomo? Come avete potuto pensare che fosse un inviato di Dio, il figlio di Dio? Se fosse figlio di Dio potrebbe scendere. Allora, qual è il significato di questa preghiera di Gesù nel Getsemane? Padre, se possibile, allontana questo momento. perché Gesù si trova di fronte al fallimento totale con il suo popolo. Giovanni nel suo prologo lo dice in maniera molto cruda: venne tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. Contro Gesù si rivoltano tutti, tutti quanti gli sono contro, sia quelli che detengono il potere, sia quelli che ambiscono il potere, ma persino i sottomessi al potere sono tutti contro Gesù. Viene rifiutato. Allora Gesù sa che il rifiuto di un Messia portatore di pace sarà la catastrofe di questo popolo amato, di questo popolo che Dio aveva curato, dicono i salmi, come una vite trapiantata, che aveva curato. E Gesù già aveva detto che questo figlio, quando si presenterà, verrà ucciso per interesse, perché i vignaiuoli vogliono tenersi tutti i frutti. Allora Gesù sa tutto questo, sa che con il suo popolo ha fallito completamente. E fino all'ultimo Gesù potrebbe ancora suscitare l'entusiasmo del popolo, potrebbe cedere alle tentazioni del diavolo e fare quello che il popolo si aspetta. Ci avete presente la bellissima scena dell'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme? C'ha tutto il popolo ai suoi piedi, tutta la città di Gerusalemme gli fa incontro, e cosa gli grida? Osanna, è l'espressione presa da un salmo, significa salvaci. Osanna chi? Semplicemente hanno sbagliato personaggio, al figlio di Davide. Figlio nella cultura semitica significa colui che assomiglia al padre. Figlio di Davide significa un messia come Davide, cioè una persona che attraverso la violenza, attraverso l'omicidio, attraverso l'eliminazione sistematica di tutti quelli che gli si mettevano contro nella sua scalata al potere, ha raggiunto il massimo potere. Allora questo popolo frustrato, sottomesso da anni di dominazione dei pagani, sperava in un messia come Davide, il re che aveva riunito insieme le 12 tribù e aveva inaugurato il regno di Israele. Allora cambiano persone, si sono sbagliati. Osanna chi? Al figlio di Davide. Appena si accorgono che Gesù non solo non è il figlio di Davide, ma non ha nessuna intenzione di esserlo, che Gesù non va a Gerusalemme per conquistare il potere, la stessa gente che lo ha acclamato Osanna al figlio di Davide gli si rivolta contro e grida unanime: crocifiggilo. Allora Gesù nel Getsemani vede il fallimento della sua missione con il suo popolo, il rifiuto totale. E Gesù prevede che, avendo rifiutato un Messia portatore di pace, per questa città sarà la catastrofe. Al posto di Gesù, portatore di vita, hanno scelto Barabba, un assassino. E le conseguenze, dopo pochi anni, sarà la rivolta di questo popolo addirittura contro l'impero romano, e Gerusalemme sarà occupata e devastata. Allora Gesù non chiede al Padre di cambiare progetto sulla sua morte, ma chiede, se è possibile, di tardare ancora un po' l'attuazione di questo progetto, perché sa che il popolo che lui si era eletto, che lui aveva curato, rifiutando Messia portatore di pace, andrà incontro a una catastrofe. Quindi la preghiera di Gesù è rivolta in questo senso, non ad allontanare la sua morte, ma ad allontanare la fine drammatica, tragica del popolo di Dio.
La maggior parte delle volte, quando vado in chiesa, vivo qui tre quarti d'ora come un insieme di riti abbastanza esteriori e molto cerebrali e molto ripetitivi, quindi privi di anima in qualche maniera. Cosa bisognerebbe fare per riuscire poi a vivere anche in quelli che sono questi momenti che dovrebbero essere forti per un credente?
Mi chiedo a volte, vedendo certe cerimonie liturgiche così perfette nella loro organizzazione, dove ogni gesto è già stato predefinito e deve essere compiuto esattamente, dove ogni parola, ogni situazione è già stata prevista, mi chiedo, ma se lo Spirito volesse suggerire qualcosa al celebrante o all'assemblea, e mica può farlo, non è previsto. Sono lo Spirito Santo, qui non c'è scritto. Ma volevo dire, zitto, qui non c'è scritto. Qui è previsto tutto, domande e risposte, atteggiamenti e situazioni. In certe nostre liturgie, è tragico ammetterlo, non c'è posto per il Signore, non c'è posto per lo Spirito. È tutto talmente mumificato, tutto talmente sclerotizzato, che non c'è posto per lo Spirito di Dio. E guardate, questo già lo denunciavano gli evangelisti. Avete presente Zaccaria? Zaccaria, il padre di Giovanni Battista, è stato scelto per quello che era il compito più ambito per un sacerdote. Sapete, a quell'epoca di Gesù i sacerdoti erano divisi in diverse categorie e si calcola che al tempo di Gesù fossero circa 18.000 i sacerdoti in servizio. Ebbene, venivano scelti tra queste categorie di sacerdoti quello incaricato per un momento importante: entrare nel santuario dove si riteneva fosse presente Dio e offrirgli l'incenso. Era un'occasione che capitava, se capitava, una sola volta in tutta la vita. Perché una volta che l'individuo, il sacerdote, era stato scelto, poi non poteva più essere rieletto finché non venivano scelti, sorteggiati tutti gli altri 18.000 sacerdoti. Quindi quando capita questa situazione è un avvenimento unico. Ebbene, Zaccaria viene scelto, entra nel Tempio, di nuovo ci si presenta l'angelo, cioè Dio stesso, è un contatto con la divinità, che gli parla, Zaccaria non lo ascolta. Non era previsto nel libro liturgico che lui aveva. Non c'era posto per questa istruzione di Dio. Zaccaria è talmente preso dai suoi riti che non ascolta il Dio che gli parla. Perché? Lui sa esattamente tutto quello che deve dire, quello che deve fare, le singole azioni, i singoli gesti. E in questa liturgia non è stata prevista un'istruzione di Dio. Per cui quando Dio si manifesta, lui non ci crede. E allora l'effetto qual è? Che rimane muto. Ma la tragedia qual è? Che pur rimanendo muto, rimane in servizio. All'istituzione religiosa un sacerdote muto non crea nessun problema. Non ha nulla da dire e rimane in servizio. Quando è che finalmente Zaccaria acquista la parola? Non nel Tempio, ma in casa. Non nel servizio a Dio, ma quando gli nasce un figlio. Il sacerdote diventa profeta. Allora io credo che compito da parte di ognuno di noi vivificare queste nostre celebrazioni liturgiche, che, io spero di non offendere nessuno, diciamolo, sono di una noia mortale. Sono di una noia mortale. Pensate, oggi viviamo in una società multireligiosa, multietnica, appartenenti a religioni differenti o a nessuna religione, vedendo uscire la gente da una chiesa dove è stata celebrata l'Eucaristia, dalla faccia di coloro che escono, vengono invogliati, incuriositi di sapere cosa è successo dentro? Non di sicuro, perché certe facce scontente, certe facce scocciate proprio, che non se ne poteva più, non viene il gusto. Ecco, allora io credo che è compito di noi tutti vivificare le nostre celebrazioni e lasciare quello spazio alla presenza del Signore. Nel Vangelo di Matteo le ultime parole di Gesù sono: io sono con voi per sempre. E se Gesù è qui, continua a parlare, ma se noi non gli lasciamo spazi per ascoltarlo, questa sua parola rimane inevasa. Allora ecco purtroppo il perché di certe nostre celebrazioni eucaristiche sterili, aride, che non trasmettono niente. Colpa spesso, io sono prete naturalmente, e anche della nostra categoria di preti. A volte mi capita, andando in città, di entrare in una chiesa mentre si celebra l'Eucaristia e mi viene un pensiero maligno, sentendo il prete pregare con quello che è scritto nel messale, mi viene questo pensiero: se adesso andassi lì, gli sfilassi piano piano il messale e gli mettessi l'elenco telefonico, questo se ne accorge o no? Il tono forse è lo stesso, continuerebbe, perché non se ne accorge? Allora da parte nostra si tratta di stimolare e di edificare i nostri preti, che siano capaci di vere e autentiche celebrazioni che trasmettono vita. Ci vediamo domani mattina alle 10 per l'ultima parte.